Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. Alla fine del capitolo 15 abbiamo visto questa disputa tra Paolo e Barnaba, che erano stati compagni stretti nel primo viaggio missionario. Ma dato che Barnaba insisteva per portare suo nipote Giovanni Marco, che era andato con loro nel primo viaggio ma che poi li aveva lasciati in Panfilia, lo voleva portare anche nel secondo viaggio, ma Paolo non era d'accordo, proprio perché se n'era andato. E così è nata questa discussione, ed è diventata così grande che Barnaba ha preso Marco e se n'è andato a Cipro, mentre Paolo insieme a Sila sono andati in Asia Minore. E così leggiamo dal capitolo 16. Ora egli giunse a Derbe. Derbe era uno dei pochi posti in cui Paolo ha avuto un ministero pacifico e tranquillo. Non è andato a finire con un tumulto, o con Paolo che finisce in prigione, o lapidato, ma è riuscito a lasciare la città in pace, cosa abbastanza inusuale per il suo ministero. E a Listra, dove Paolo era stato lapidato e ritenuto morto, e l'avevano trascinato fuori dalla città perché pensavano che fosse morto. E qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea, credente, ma di padre greco. Ora, questa seconda visita a Listra è avvenuta qualcosa come 5 anni dopo la prima visita, in cui era stato appunto lapidato. Tornando in questo posto dove aveva fondato una chiesa, circa 5 anni dopo, è stato straordinariamente incoraggiante per Paolo vedere che c'era ancora una chiesa in quell'area. Erano andati avanti nel Signore. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo o permanente». E un elemento molto importante di qualunque ministero è produrre un frutto duraturo. Non è tanto il numero di persone che puoi far emozionare o a cui puoi far accettare Gesù Cristo, ma 5 anni dopo quante di queste camminano ancora con il Signore? Questo è quello che conta davvero. E giunti a Listra trovano questo discepolo, Timoteo, che probabilmente aveva accettato il Signore 5 anni prima, quando Paolo era stato là nel primo viaggio. Ma ora naturalmente, 5 anni dopo, è cresciuto, è maturato, ed ecco qui un discepolo fedele, sua madre è giudea, suo padre è greco, e di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconio, e Paolo volle che questi andasse con lui. Ora, precedentemente Paolo aveva avuto Marco nel gruppo, ed era sempre pronto ad avere questi giovani, così pieni d'energia ed entusiasmo, ma credo che avesse anche il desiderio di discepolare Timoteo. Credo che il discepolato sia una parte molto importante del ministero. Quando Dio benedice e si usa di una persona particolare nel ministero, io credo che se questa persona è saggia, si debba guardare intorno e pensare alla prossima generazione. Ho un interesse molto forte per i giovani. Giovani che hanno capacità, fornite loro da Dio, e unzione. Amo investire tempo con loro, perché saranno loro a portare avanti l'opera, quando non starà più a noi. E mi interessa molto che l'opera di Dio vada avanti. E così Paolo, senza dubbio, chiede a Timoteo di andare con loro, pensando al fatto che lui non ci sarebbe stato per sempre. E così addestra questi giovani per portare avanti l'opera una volta che loro non ci saranno più. E così Timoteo diventa un compagno di Paolo. In sede le epistole di Paolo, mentre inizia l'epistola, include Timoteo nei saluti. E Paolo scrive due epistole indirizzate a Timoteo. Paolo parla dell'aiuto che Timoteo era per lui e chiede che gli venga mandato in fretta Timoteo per portargli i libri mentre era in prigione. E così si è sviluppata una stretta relazione tra Paolo e Timoteo, tanto che Paolo lo chiama mio figlio nella fede. E così Timoteo era uno dei suoi convertiti, ma è stato anche seguito e ammaestrato da Paolo. Quindi Paolo volle che questi andasse con lui, così presolo con sé lo circoncise, a motivo dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che suo padre era greco. E come essi attraversavano le città, ordinavano loro di osservare le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Ora, cosa era stato deciso dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme? Che se tu eri un gentile non era necessario che ti facessi circoncidere per essere salvato. E dunque è interessante che Paolo abbia fatto circoncidere Timoteo proprio quando stavano andando in giro a dire ai gentili «Non è necessario che vi facciate circoncidere per essere salvati». Questa era la decisione della Chiesa di Gerusalemme. Allora perché c'è questo paradosso? Perché Paolo ha ritenuto di far circoncidere Timoteo? Io credo che fosse quella meravigliosa adattabilità di Paolo, che non vuole creare una divisione ancora più forte tra giudei e gentili. Perché i giudei sapevano che il padre di Timoteo era greco, e piuttosto che dover combattere con loro, prende questa decisione. E d'altronde che differenza fa? Non è importante. E per rispetto a questi fratelli, va pure avanti e fatti circoncidere. Come Paolo scrive più tardi, infatti pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge, con coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Questa era la filosofia di Paolo, e credo che sia una buona filosofia. E ai Romani scrive, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Per quanto dipende da voi, vivete in pace. E se salta fuori qualche problema, e non è una cosa così importante, lasciate stare. Invece di farne una questione, invece di crearne un caso, state tranquilli. E questa era la filosofia di Paolo. Lasciate stare, per quello che è possibile. Ora, quando si tratta di qualcosa che riguarda la coscienza o la fede, è importante rimanere fermi e prendere posizione. Quando alcuni della Chiesa di Gerusalemme avevano tentato di imporre la legge di Mosè ai gentili, Paolo ha preso posizione. Quando Pietro, là nella Chiesa di Antiochia, prima mangiava con i gentili, ma quando sono venuti alcuni da Gerusalemme, allora Pietro si è separato dai gentili e non mangiava più con loro. E questo ha creato confusione nella Chiesa di Antiochia. Paolo disse, io gli ho resistito in faccia, perché era da condannare, creando questa divisione, separandosi dai gentili. E così su questioni che riguardano principi e convinzioni, prendi posizione, rimani fermo, ma in questioni non così importanti lascia stare, mantieni la pace fra i fratelli. Credo che questa fosse la filosofia di Paolo, e che questo stesse dietro alla circoncisione di Timoteo, nonostante stessero, ripeto, portando la decisione della Chiesa di Gerusalemme, che i gentili non dovevano farsi circoncidere. Non era necessario osservare la legge per essere salvati. Quindi, dato che sapevano che suo padre era greco, Paolo lo fa passare per questo rito della circoncisione, semplicemente per conservare la pace. E così vanno di città in città e riferiscono alle varie chiese la decisione presa dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Le chiese dunque erano fortificate nella fede e crescevano di numero ogni giorno. La chiesa delle origini era una chiesa potente, una chiesa efficace, e come vedremo presto era una chiesa guidata potentemente dallo Spirito Santo. Era lui che guidava le attività della chiesa, e credo che questa è la ragione del successo della chiesa delle origini. Oh, ma un giorno la chiesa ha deciso di sostituire l'opera dello Spirito Santo con la sua propria opera. Paolo scrive ai Galati più tardi: «Oh Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne?» E sono sicuro che se Paolo dovesse scrivere alla Chiesa di oggi, in generale, scriverebbe la sua epistola alla Chiesa di Gesù Cristo del XXI secolo, dicendo: «O popolo insensato, chi ti ha ammaliato? Chi ti ha ingannato per non ubbidire alla verità?» Avendo iniziato nello Spirito, la Chiesa, avendo iniziato nello Spirito, pensate davvero di poter finire nella carne? Di poter giungere alla perfezione, alla completezza, nella carne? E quando guardiamo alla Chiesa oggi e vediamo tutti questi programmi fatti dall'uomo, tutto questo clamore, questo pubblicizzare le attività in modo carnale, io sono disgustato. Quando accendo il televisore e quando ascolto la radio, programmi cristiani, questi potenti evangelisti che le escogitano tutte per poter fare in modo che si mandino loro dei soldi, non credereste a quello che si inventano? Beh, forse è meglio non parlarne affatto. Queste chiese senza i programmi, senza fare tutte queste pressioni, senza tutte queste comodità moderne che abbiamo oggi, queste chiese crescevano ogni giorno come risultato della parola di Dio insegnata e della comunione fraterna. Crescevano di numero ogni giorno. Verso 6. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Giunti ai confini della Misia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito Santo non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troas. Ora Paolo cerca di andare verso nord, verso l'Asia, ma ogni tentativo che fa è bloccato dallo Spirito Santo. Ora è interessante che è detto che lo Spirito ha impedito loro di andare a predicare la parola in Asia, e poi anche in Bitinia. Ma come gli ha parlato lo Spirito Santo? Attraverso quale processo? È interessante che non ci viene detto attraverso quale processo. È stato attraverso una parola di profezia? Sicuramente Paolo in questo è stato accertato che veniva veramente dal Signore questa parola, che era volontà del Signore, perché Paolo era una persona dalla volontà ferrea. Come glielo ha impedito lo Spirito Santo? Noi non lo sappiamo con precisione. Molti credono che lo Spirito ha impedito loro di andare attraverso la malattia di Paolo, che Paolo era semplicemente troppo malato per viaggiare. Ora, vi ricordate quando Paolo scrive ai Galati che era malato quando era con loro? E qui stanno passando per la Galazia. Come vi ho evangelizzato a causa di una infermità della carne, infermità fisica, e voi mi avete mostrato tanto amore per questa mia infermità fisica. Credo che questo ci aiuti a capire il metodo con cui il Signore ha fermato Paolo. È interessante. Come ho già detto, lui era un tipo abbastanza testardo. Voglio dire, era uno difficile da fermare. Quando voleva fare qualcosa, lui partiva e la faceva, senza farsi problemi. Quando ha deciso di tornare a Gerusalemme, non c'era modo di fermarlo. I suoi amici, quando ci fu quella profezia, ti metteranno in prigione a Gerusalemme. I suoi amici hanno iniziato a piangere e a dire: «Oh Paolo, non andare, ti metteranno in prigione!» E lui rispose: «Ehi, che volete fare con queste lacrime? Volete forse dissuadermi? Non capite che non ho paura di essere arrestato? Io sono pronto a morire per Gesù Cristo a Gerusalemme!» Così fratelli come questi non li fermi semplicemente con una pacca sulle spalle, o dicendo: «Secondo me non dovresti andare là». Paolo era un tipo che non si fermava davanti agli ostacoli, e questa è una buona caratteristica, da una parte. Certo non avrebbe potuto resistere a tutte le difficoltà incontrate nei suoi viaggi, se non avesse avuto questo spirito così forte e deciso. Allo stesso tempo, però, i nostri punti forti possono anche diventare punti deboli in certe occasioni. E se questo punto forte non è totalmente sottomesso a Dio, allora può diventare un punto debole nella mia vita. E ciò significa che quando Dio mi vuole guidare, lui è obbligato ad andarci pesante, perché io non mi voglio fermare. Ed è possibile che Paolo fosse così determinato ad andare in Asia, che Dio ha dovuto fare in modo che fosse così malato da non potersi neanche muovere dal letto. E poi dopo alcuni giorni che era a letto senza potersi muovere, ha detto: «Beh, credo proprio che lo Spirito Santo non voglia che andiamo in Asia». E poi hanno tentato di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo ha permesso loro, e così discesero a Troas. E lì, a Troas, durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: «Passa in Macedonia e soccorrici!» Così Paolo ha questa visione durante la notte. Vede questo macedone che lo supplica di soccorrerli. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia. Notate che qui il verbo è coniugato in prima persona plurale, cercammo. Vi ricordate che Luca è l'autore del libro degli Atti? E questa è la prima volta che parla in prima persona, noi. Quindi non c'è dubbio che è qui a Troas che Luca incontra Paolo. Ed è molto probabile che la ragione per cui Luca incontra Paolo è perché Luca era un medico e Paolo era così malato, quasi sul punto di morire. Questa è una delle possibilità. Ci sono altri che credono che Luca era l'uomo che Paolo ha visto in visione, quello che supplicava: «Vieni in Macedonia e soccorrici!» Ad ogni modo, ora Luca inizia a scrivere in prima persona, perché è qui che Luca diventa compagno di viaggio di Paolo. E notate che questo continua nel resto dei versi. Persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. E così Luca si unisce al gruppo a questo punto. Dio guida Paolo attraverso una visione. E questo è uno dei modi in cui Dio può guidare le persone nei loro diversi ministeri. Conosco un uomo, il dottor Edwards, che era presidente di una banca a San José, che ha reso la sua vita a Gesù Cristo e si sentiva davvero chiamato a servire il Signore. E così ha iniziato a fare dei corsi e a studiare. Nonostante fosse il presidente di una banca, ha iniziato a prepararsi per lasciare la banca ed entrare a tempo pieno nel ministero. E mentre si preparava e cercava il Signore, ha ricevuto una notte una visione di un uomo anziano con i capelli bianchi, in piedi dietro ad un aratro, e il campo era arato solo in parte, E quest'anziano l'ha chiamato e gli ha detto: vieni a Panama e aiutami a raccogliere le anime qui. E così l'ha presa come chiamata da parte di Dio. Ha studiato lo spagnolo e quindi è andato a Panama per portare l'Evangelo ai panamensi. Ha iniziato un'opera molto producente a Panama City e una sera ha ricevuto una chiamata da parte di uno dei dottori dell'ospedale di Panama City, che gli ha detto: abbiamo qui un signore anziano che pare non abbia né parenti né amici e sta morendo. E noi abbiamo pensato che poteva essere bello avere un ministro qui per parlargli un po'. Sembra essere delirante. E così il dottor Edwards è andato all'ospedale e quando l'infermiera l'ha portato nella stanza, con grande sorpresa, quell'uomo era l'anziano che lui aveva visto nella sua visione. E quindi si è incuriosito e ha voluto sapere di quest'uomo. E così ha iniziato a fare domande e ha scoperto che quell'uomo era un missionario presbiteriano. Non si sapeva molto di quello che aveva compiuto nel suo ministero là, ma il dottor Edwards è rimasto stupefatto di trovare qui quest'uomo che aveva visto in quella visione a San José, quando si era sentito chiamare ad andare a Panama, e ha capito di essere lì per completare l'opera iniziata da quest'uomo, quest'uomo che aveva dato vita a poche piccole stazioni missionarie sparse per Panama. Così Dio non è limitato nei mezzi che usa. Io non ho mai avuto una visione e non sono mai stato guidato da angeli o visioni o cose simili per entrare nel ministero. La chiamata di Dio per me è stata diversa. Ho solo sentito un forte impulso ad entrare nel ministero. Dio ha semplicemente messo un desiderio profondo nel mio cuore di dedicare la mia vita a Lui. Ho sempre pensato che sarebbe stato eccitante se Dio avesse mandato qualche angelo dal cielo, o mi avesse fatto avere qualche visione straordinaria, o qualche esperienza sconvolgente, in cui Dio si presenta di notte in visione e improvvisamente la stanza si illumina di luci e raggi, e Dio allora dice: «Chuck, voglio te!» Niente di tutto questo mi è mai successo. È stato interessante, quando ero alla scuola biblica, ho conosciuto diverse persone che testimoniavano di questo tipo di esperienze. E all'epoca ero sempre estremamente affascinato da queste loro testimonianze. Comunque, solo come qualcosa di interessante da notare, nessuno di questi amici che avevano queste testimonianze così entusiasmanti, nessuno di loro è ancora nel ministero oggi. Io credo che le emozioni siano qualcosa di grandioso. Avere qualche esperienza emotiva forte nella tua relazione con Dio è meraviglioso. E ho avuto diverse esperienze emotive potenti nella mia adorazione a Dio, ma è molto più importante di un'esperienza emotiva potente, che la mia vita sia fondata sulla parola di Dio e la mia fede sulla parola di Dio. La nostra fede deve essere poggiata su fatti, e la parola di Dio è un fatto su cui la mia fede è fondata. E in questo modo la mia fede non può venir meno, mai, perché la parola di Dio non cambia. Ora, se io poggio la mia fede su qualche esperienza che ho vissuto, allora sì, io sto navigando in acque pericolose, perché potrei avere altre esperienze contrarie, o le esperienze possono scomparire, e le emozioni possono scomparire, ma la parola di Dio rimane, e la mia fede deve essere fondata sulla parola di Dio. Il mio ministero deve essere fondato sulla parola di Dio, e non su alcune incredibili esperienze di lettere che compaiono in cielo mentre guardo un tramonto. Così Paolo viene guidato mediante questa visione. Perciò, salpando da Troas, ci dirigemmo a Samotracia e il giorno seguente a Neapolis. e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia e una colonia romana. Neapolis era il porto di Filippi, e ci sono voluti loro solo 2 giorni per arrivare a Neapolis, quindi hanno trovato un buon vento. In seguito lo stesso viaggio durerà 5 giorni. Ma ora Dio li sta guidando in Macedonia. Hanno ubbidito alla chiamata, e i venti sono con loro, e così arrivano subito in Macedonia. Certe volte, mentre serviamo il Signore, i venti sono dalla nostra parte, le cose vanno bene, lisce. Altre volte, invece, è dura spingere. Sembra che tutto sia difficile. Il vento è contrario. Ma non significa che non sono nella volontà di Dio, solo perché ci sono difficoltà. E non devo dire, Signore, che direzione devo prendere e vedere in che direzione soffia il vento, per sapere e per scegliere la direzione giusta. Ora, da Neapolis vanno a Filippi, che naturalmente è una colonia romana. Filippi era una città molto importante. È qui che Bruto è stato sconfitto da Marco Antonio, in quella battaglia drammatica, a Filippi. E restammo in quella città diversi giorni. Così ora si trovano in un ambiente completamente nuovo per loro. Sono in Grecia, in Europa. È diverso dalla cultura asiatica. E rimangono là, in quella città, senza far praticamente nulla. Il giorno di sabato andammo fuori città, lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postici a sedere parlavamo alle donne che erano là radunate. Ora, il fatto che non c'era una sinagoga a Filippi indica che non c'erano neanche 10 giudei adulti, maschi, in città, perché dovunque c'erano almeno 10 giudei adulti, maschi, là si formava una sinagoga. Nelle città dove c'erano meno di 10 giudei, e quindi non c'era la sinagoga, allora si incontravano vicino al fiume, e facevano le preghiere del sabato vicino al fiume. E così Paolo trova il luogo in cui si incontravano, va là, ed evidentemente non c'era nessun uomo giudeo là, ma solo donne. E così Paolo si siede e parla alle donne che si erano radunate lì per la preghiera. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira, Lidia veniva in realtà dall'Asia, che adorava Dio, stava ad ascoltare, e il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo, «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia», e ci costrinse ad accettare. Notate, Lidia era una commerciante, e non ho dubbi che fosse una donna di successo. Guardate come li ha messi sotto pressione, per farli rimanere. «Se mi avete giudicata fedele al Signore». Quindi, se non mi accettate, significa che dite «No, donna, non ti reputiamo fedele». E così la mette in un modo tale. Era una brava venditrice, li aveva messi sotto pressione. «Se mi avete giudicata fedele al Signore, allora entrate e rimanete in casa mia». E così ci costrinse ad accettare. Ora, mentre andavamo al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e che, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava dicendo, «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Ed essa fece questo per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito, «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei». E lo spirito uscì in quell'istante. Ora ai padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato, davanti ai magistrati. E presentatili ai pretori, dissero: «Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi che siamo romani non è lecito di accettare o di osservare». Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro, e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero frustati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione, e fissò loro piedi, e fissò i loro piedi ai ceppi. Così l'opposizione nasce anche questa volta, ma per altre ragioni. C'era questa giovane, posseduta da uno spirito, e per mezzo di questo spirito faceva l'indovina, e degli uomini ne approfittavano, e facevano molti soldi grazie a questa sua abilità di fare l'indovina. A quei tempi la gente aveva molto rispetto per i malati di mente. Si credeva che gli dèi avessero tolto loro la mente e l'avessero sostituita con la mente di questi dèi. E così la gente aveva questa sorta di riverenza verso i malati di mente. E questa giovane posseduta da uno spirito di divinazione era lì che dichiarava apertamente la verità circa Paolo e il suo gruppo. Lei diceva: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza», e stava facendo loro una grande pubblicità. E quello che diceva era vero, ma Paolo non vuole che sia Satana a guidare la sua campagna pubblicitaria. Di nuovo dico che credo che sia pericoloso per la Chiesa cercare di emulare il mondo nelle sue campagne pubblicitarie. Farlo nel modo in cui lo fa il mondo, seguire i modelli del mondo. È indicativo della Chiesa da molte parti che ingaggia dei professionisti per realizzare programmi per la crescita della Chiesa. E ci sono professionisti che vengono e si prendono una percentuale. Per ogni membro che riescono a far aggiungere alla Chiesa, ricevono una percentuale. Ci sono quelli specializzati nel fare crescere i fondi della Chiesa, per far crescere il budget, andando e incontrando tutti i membri e mettendo loro pressione per offrire tanto al mese, perché si impegnino in questo. E poi metti tutto in un programma del computer, che ti avverte se un mese si raccolgono meno soldi, perché qualcuno non ha rispettato il suo impegno. E così inizi a spedire lettere: «Manca la tua quota, fratello. La Chiesa dipende dalla tua promessa, dal tuo impegno nel versare questi soldi. E la nostra spesa viene calcolata considerando l'impegno di tutti. E così ci metti in difficoltà, fratello, se non versi la tua quota». In questo modo si seguono i modelli del mondo. Paolo non voleva avere niente a che fare con la pubblicità che gli veniva da questo strumento. Così comanda lo spirito di uscire da lei. Era rattristato da questa esperienza. Era qualcosa di pesante. E così questi uomini che guadagnavano con questa ragazza, quando questa viene liberata, si arrabbiano. Non è terribile che l'uomo possa essere così mercenario, così meschino? Si arrabbiano perché questa giovane è stata liberata da questa esperienza terribile di essere posseduta da uno spirito maligno. Ad ogni modo Paolo è in prigione. È stato gettato nella parte più interna della prigione, con i piedi legati ai ceppi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Immagino che non fossero tutti così contenti che stavano cantando a mezzanotte, e probabilmente si chiedevano: «Ma che razza di matti mettono in questa prigione?» Eppure che testimonianza per questi uomini. Sono stati picchiati, battuti con molti colpi. E non dice niente sul fatto che poi le loro ferite sono state lavate e pulite. Ma li hanno buttati direttamente in prigione, nella prigione più profonda, legati nei ceppi. E invece che, oh, che disgrazia! Sei in un posto sconosciuto, una cultura diversa, lontano da casa. Non sai quale sarà il tuo futuro. È mezzanotte, l'ora più buia. E invece eccoli qui che lodano il Signore, cantano e pregano insieme. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti, perché se i prigionieri fuggivano, il carceriere era ritenuto responsabile della fuga e veniva messo a morte. E il carceriere pensava che tutti i prigionieri fossero fuggiti e stava per uccidersi. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui!» E chiesto un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, cosa devo fare per essere salvato?» Sapete, io credo che il Signore abbia permesso che Paolo e Sila andassero in prigione solo per raggiungere quest'uomo. E quando sarai in cielo dirai: «Pensi che sia stato giusto, Paolo, che Dio ha permesso che tu fossi battuto in quel modo e fossi gettato in prigione solo perché quel carceriere fosse salvato? Pensi che Dio sia stato giusto con te facendoti questo?» E lì c'è quest'uomo e la sua famiglia, perché tutti sono stati salvati. E Paolo: «Ehi, l'ho fatto volentieri, per avere eternamente questo fratello qui con me, nel regno». E credo veramente che Dio voleva raggiungere questo carceriere, e questo è il motivo per cui ha permesso che Paolo andasse in prigione. «Che devo fare per essere salvato?» E Paolo risponde: «Vai sempre in chiesa, paga la decima». Ed essi dissero: «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». Vuoi dire che è tutto qui? Sì, è tutto qui. Credere nel Signore Gesù Cristo. Dio l'ha fatta molto semplice. Dio l'ha resa molto semplice per noi. Non c'è più nessuna scusa per non essere salvati. Ora Paolo aggiunge: «e la casa tua», e ci sono molti che prendono questa come una promessa della Scrittura e dichiarano la salvezza della loro famiglia, perché Paolo ha aggiunto questo: «e la casa tua». Io non credo che questo sia un fondamento scritturale abbastanza solido per stabilire una dottrina. Io credo che Paolo possa avere pronunciato qui una parola di profezia. Ci sono indicazioni che neanche la famiglia di Paolo fosse tutta salvata. Io credo che dobbiamo pregare e credere con tutto il cuore per la salvezza della nostra famiglia, certo, e vi incoraggio fortemente a continuare a pregare per quelli che amate, i vostri parenti, e a confidare nel Signore per la loro salvezza. Ma non credo che possiamo usare questo passo come base scritturale per reclamare la loro salvezza, come fanno alcuni. Perché poi continua dicendo: «Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa». Hanno testimoniato non solo a lui, ma anche alla sua famiglia. Ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe, e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Così tutta la sua famiglia è stata battezzata. Verso 34. Condottili quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. E così c'è stata la salvezza di tutta la sua casa, perché tutti hanno creduto e tutti sono stati battezzati. Fattosi giorno, i pretori mandarono i littori a dire al carceriere: «Lascia liberi quegli uomini». E il carceriere riferì a Paolo queste parole: «I pretori hanno mandato a dire che siate lasciati liberi, quindi uscite e andate in pace». E qui viene fuori la testardaggine di Paolo. E io sono con Paolo. Ok Paolo, vai avanti in questo caso. Questo è quello che avrei fatto anch'io nelle stesse circostanze. Ma Paolo disse loro, dopo averci pubblicamente battuti, senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani, ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto? No, davvero. Vengano loro stessi a condurci fuori. I littori riferirono queste parole ai pretori, ed essi, quando udirono che erano cittadini romani, ebbero paura. Quello che avevano fatto a Paolo era qualcosa di completamente illegale da fare ad un cittadino romano. Ora, questa era una colonia romana, e loro si vantavano di essere una colonia romana, di seguire il sistema giudiziario romano. E se si fosse saputo a Roma che avevano battuto dei cittadini romani e li avevano gettati in prigione senza alcuna accusa, senza alcun processo, questi uomini potevano essere immediatamente rimossi dall'incarico, dalla loro posizione di autorità. E così rimasero davvero spaventati. E Paolo li fa sentire come voleva che si sentissero. Ora essi vennero e li pregarono di scusarli e, condottili fuori, chiesero loro di lasciare la città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li consolarono. Poi partirono. Ora, una chiesa bella e forte è fondata a Filippi. E più tardi, quando Paolo è in prigione a Roma, scrive alla chiesa di Filippi. Leggete l'epistola ai Filippesi. Queste sono le persone che sono cresciute da quest'opera che Paolo ha fondato a Filippi. È molto interessante. Leggete l'epistola ai Filippesi. Dio vi benedica.